Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Questi Vangeli ci invitano a chiedere al Signore la grazia della perseveranza nel suo servizio fino alla fine. Dal Santo Vangelo secondo Matteo, capitolo 25, versetto 14. Avverrà infatti come a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, secondo le capacità di ciascuno. Poi partì. Subito colui che aveva ricevuto 5 talenti andò a impiegarli e ne guadagnò altri 5. Così anche quello che ne aveva ricevuti 2 ne guadagnò altri 2. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto 5 talenti e ne portò altri 5, dicendo: Signore, mi hai consegnato 5 talenti. Ecco, ne ho guadagnati altri 5. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone. Sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò poi colui che aveva ricevuto 2 talenti e disse: Signore, mi hai consegnato 2 talenti. Ecco, ne ho guadagnati altri 2. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone. Sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto 1 solo talento e disse: Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco ciò che è tuo. Il padrone gli rispose: Servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a chi ha i 10 talenti, perché a chiunque ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile, gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti. Ecco una seconda parabola che continua a spiegare, a esplicitare l'invito alla vigilanza che troviamo nel versetto 13, a cui questo brano è connesso con un infatti, o mi pare un perché, un infatti, in modo chiaro. E quindi in un certo senso il versetto 13 conclude il brano precedente, ma in un altro senso apre questa parabola che comincia, quest'altro esempio della vigilanza, comincia con un infatti. Ecco a voi allora la parola.
Ma io ho trovato che il Papa Francesco dice una bellissima cosa su tutto il testo, ma non lo leggo tutto perché altrimenti chiudo la parola agli altri leggo un pezzettino. Dice, è chiaro il significato di questo brano. L'uomo della parabola rappresenta Gesù, i servitori siamo noi e i talenti sono il patrimonio che il Signore affida a noi. Qual è il patrimonio? La sua parola, l'Eucarestia, la fede nel Padre Celeste, il suo perdono, insomma tante cose. I suoi beni più preziosi. Questo è il patrimonio che lui ci affida, non solo da custodire, ma da far crescere. Mentre nell'uso comune il termine talento indica una spiccata qualità individuale, ad esempio un talento della musica, dello sport, eccetera, nella parabola i talenti rappresentano i beni del Signore, che lui ci affida perché gli facciamo fruttificare. La buca scavata nel terreno del servo malvagio indica la paura del rischio che blocca la creatività e la fecondità dell'amore, perché la paura dei rischi dell'amore ci blocca. Gesù non ci chiede di conservare la sua grazia in cassaforte, non ci chiede questo Gesù, ma vuole che la usiamo a vantaggio degli altri. Tutti i beni che noi abbiamo ricevuto sono per dargli agli altri e così crescono. È come se ci dicesse, eccoti la mia misericordia, la mia tenerezza, il mio perdono, prendili e fanne largo uso. E noi che cosa ne abbiamo fatto? Come abbiamo contagiato con la nostra fede, ecco, mi fermo qui perché.
Questa parabola che viene anche riportata dall'Evangelista Luca, con qualche differenza, naturalmente è un insegnamento, un monito a tutti gli uomini, a tutti quanti, perché naturalmente non devono mantenersi nell'indifferenza, nella pigrizia. Un insegnamento che troviamo in questa parabola è un qualcosa di importante che viene posto di fronte a Dio e non vuole dire o significare la quantità delle doti, delle capacità, delle attitudini, dell'intelligenza di ogni persona, ma l'importante che deviene da questo insegnamento consiste nella serietà nel nostro impegno, nel mettere a frutto i doni ricevuti. Gesù ci insegna anche che la nostra sicurezza non sta nel conservare, così senza frutto, nel conservare un qualcosa che ci viene dato e che purtroppo se non mettiamo frutto sappiamo dove si va a finire. E quindi ciò che viene richiesto è l'impegno operoso nel conservare, non nel conservare, ma nel guadagnare, nel mettere a frutto. Naturalmente, chi vuole seppellire nell'indolenza, nell'indifferenza i doni ricevuti, come ci viene detto, finirà per perderli, e questo vale per tutti quelli che praticano questa strada. Signore, non oltre, sa anche essere misericordioso e munifico, questo è vero. Infatti, a coloro che veramente hanno meritato, dice, vieni a fare parte della gioia del tuo Signore. E questo naturalmente è il dono più grande che possa essere concesso alle persone. Però il Signore, oltre che munifico, è anche esigente. E diciamo, l'ultimo caso, nella parabola, ci evidenzia questa realtà del Signore.
Ma avevo pensato che questi beni, consegnati da Dio, in realtà per me forse erano più il dono della sua parola e della scrittura, più che ciò che riguarda ciascuno di noi, cioè le capacità che ciascuno di noi ha. E quindi, proprio perché sono beni del Signore, vanno fatti fruttificare, non vanno tenuti in disparte, e, perché non sono nostri. Quindi questa condizione di darli ai banchieri e di metterli a frutto è una condizione indispensabile per poterli poi restituire al Signore in modo abbondante.
Per me queste parabole, già ieri quella delle 10 vergini, sono un po' inquietanti, non so come dire, perché prese un po' così, leggendole un po' forse superficialmente, già ieri uno diceva, beh, quelle 5 stolte erano alla fine solo un po' sbadate, no? E oggi questo qui di fatto non fa niente di male. E questo per me è il problema, non fa niente di male, però non basta. No, a me è venuta in mente una cosa che mi disse un vecchio prete a Modena, molto malato. Lui disse, ma noi non siamo sulla terra per non fare il male, noi siamo precisamente sulla terra per fare il bene, che credo sia questa cosa qui, ecco proprio che... E quindi mi sembra appunto inquietante, ecco. A me già ieri tornava in mente il capitolo 7 di Matteo e oggi mi torna in mente sempre questa i primi capitoli 5:14, dove dice: voi siete la luce del mondo, non può restare nascosta una città collocata sopra un monte. Poi dice: né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere, perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa, così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre. Che è un po', forse anche in questo senso, il portargli i frutti, portargli i talenti moltiplicati. Però è chiaro che veramente per me sono molto inquietanti. È anche molto bello quello che dice Papa Francesco, l'avevo letto anch'io, cioè tu sei ricco perché Dio ti ha dato tanta misericordia e tanta tenerezza e tu devi darla agli altri, no? Sono questi talenti che lui vede, ma credo che sono queste opere buone che qua dice Matteo. Però è molto io lo sento molto stringente, perché noi delle volte ci accontentiamo nel non fare il male, e invece tutta questa parabola ci dice, guardate, che non è quello, non è quello.
Ecco, visto che l'ultimo servo, quello che ha avuto un solo talento, ha nascosto il talento sottoterra perché aveva paura. Ma aveva paura di un Dio che si era creato lui, che non era la vera immagine del Dio della misericordia, del Dio che soccorre, che aiuta, è invece un'immagine di Dio, sembra falsa, cioè di un uomo cattivo, severo, che pretende più di quello che ha dato, di quello che ha fatto. E allora di questo Dio ha paura. Ma certo si è creato un'immagine di Dio falsa, non so come l'abbia costruita, perché ha creato un'immagine così, quale causa ci sia, non capisco, però si è creato questa immagine e di questa ha paura, e per la paura sotterra. Ha paura di non riuscire a soddisfare le esigenze di un simile padrone. E allora sotterra il denaro e gli restituisce semplicemente quel che gli ha dato, senza nessuna preoccupazione di aumentarlo, di arricchire, eccetera. E quindi il crearsi un'idea falsa di Dio è molto pericoloso, perché poi crea timori, paure, eccetera, che sono false, insomma, false come un idolo. Che Dio in questo modo rischia di diventare un idolo, e gli idoli fanno paura, si ha paura degli idoli. È una cosa che ho visto, quanta paura dell'idolo. Bisogna non farsi delle immagini false.
Pensavo adesso, naturalmente ogni immagine, ogni parabola, ha dei limiti, come ha un punto di forza, così ha dei limiti. E qui mi sembra che ci siano due cose, due premesse che stanno dietro. Uno l'ho già ricordata anche ieri. Qui si parla di Israele o Chiesa, non fa differenza. Cioè si parla di persone, si parla di un popolo, si parla di una comunità che ha ricevuto beni non per sé, cioè che ha un compito, che ha una missione, che conosce il padrone, cioè a differenza della pagina successiva, come vedremo, che funziona solo tenendo conto che non sanno niente, non l'hanno mai visto, come si vedrà, come è ovvio, no? E bisogna spiegare il perché. Per Matteo sono Israele le genti, la Chiesa fa parte del primo gruppo, se vogliamo distinguere. Per Matteo è così, sicuramente. Questa è una premessa importante. La seconda è lo schiavo, la situazione dello schiavo rispetto al padrone, che è molto utilizzata nella Bibbia. Noi traduciamo servo, ed è vero che lo schiavo poteva avere anche, poteva essere onorato, poteva avere dei compiti importanti, addirittura servo. Dovremmo forse tradurre schiavo, ma ci piace di più servo, è come Mosè, è il servo del Signore, il doulos di Dio, ecco, cioè diventa un titolo di onore il servire Dio, indubbiamente. Ma l'immagine dello schiavo rispetto al padrone è che lo schiavo, cioè che non c'è da stupirsi che lo schiavo debba lavorare per il padrone. Io vi richiamo quella parabola di Luca al capitolo 17, versetto 7 e seguenti, ricordate? Quando Gesù dice, naturalmente il contesto è diverso, ma la parabola è interessante sotto questo aspetto. Chi di voi, se ha uno schiavo che è nel campo ad arare, eccetera, poi viene a casa, cosa gli fa? Dice il padrone: poverino, sei stanco, mettiti a sedere che ti preparo la cena. No, vieni a casa e prepara lui la cena al padrone. Poi aggiunge, forse che il padrone si sente in dovere di gratitudine al servo perché gli ha fatto quello. Poi Gesù dà la sua conclusione: consideratevi, ecco così, ha fatto quello che doveva fare, non è che abbia fatto, perché? Perché è uno schiavo rispetto al padrone. Noi sappiamo che questa cosa è utilizzata anche da Gesù. Gesù nel Vangelo di Giovanni dice: non vi chiamo più schiavi, ma amici, non so, però poi rimane vero, e spiega anche perché chiama amici, cioè schiavi o servi è insufficiente, ci sono dei limiti, perché lo schiavo non sa quello che fa il padrone, dice, mentre io vi ho detto tutto, siete intimi. Però subito dopo dice: voi siete miei amici se farete quello che vi comando. Cioè non è che con questo l'idea dello schiavo o del servo è buttata via, ha dei limiti, no? Non spiega tutto. Mi sembra che questo sia una premessa anche qui. Perché dico questo? Perché, almeno questo è il mio parere, insomma, stavolta, perché la risposta del padrone qui è: tu sapevi che io mieto dove non ho seminato, lo sapevi, è normale, è normale che il padrone miette dove non ha seminato. Cioè tu devi aggiungere al bene che ti ho dato, e anche la conclusione mi sembra che è enigmatica in sé, però il contesto mi sembra che a colui che ha sarà dato, cioè a colui che ha aggiunto, a colui che ha aggiunto qualcosa da parte sua sarà dato di più. A colui che non ha aggiunto niente gli sarà tolto anche quello che gli era stato dato, funziona con la parabola. Quindi mi sembra che ci sia questa, forse qui con tutti i suoi limiti, ripeto, perché non dobbiamo dedurre, ha ragione Cecilia, non dobbiamo dedurre da questo un'immagine di Dio duro, eccetera. Tra l'altro lui non riprende l'espressione duro, però a parte questo, mi sembra che la parabola sia più interessata al problema centrale del lavoro, cioè il servo che qui viene condannato, non ha, come dice il Papa, ci prende molto bene, non ha voluto rischiare e non ha voluto addirittura il padrone, un po' strano questo, dice potevi metterlo in banca. Bisogna sapere come funzionavano le banche allora. Siamo stare oggi, che vanno anche adesso, sono molti problemi, ma le banche, se tu mettevi un deposito, se la banca funzionava per te come un deposito semplicemente, allora se il bene veniva rubato era a rischio tuo, va bene? Cioè la banca prende il tuo bene, però cioè, se vengono dei ladri, se scassinano, non è che debba restituire. Se invece è un conto corrente, diremmo noi, cioè se invece è un denaro corrente, cioè il banchiere non può usarlo nel primo caso, semplicemente lo custodisce. Se invece il banchiere lo usa, ci può guadagnare, però è responsabile e deve restituire, anche se gli venisse rubato, con gli interessi. Perché lui ci può guadagnare con i beni, è evidente, le banche funzionano anche così. Qui è chiaramente il secondo caso, cioè tu potevi darlo ai banchieri, almeno interessarti di me, cioè preoccuparti dei miei beni, cioè lo schiavo deve preoccuparsi dei beni del padrone, di farli crescere. Questo è scontato per la parabola. Stiamo a indagare sul fatto che lo schiavo è in una condizione non augurabile, d'accordo? Questo, la parabola vuol dire è un dovere, non, è ovvio che è così. E questo dice qualche cosa del servizio di Dio, indubbiamente. Non dice tutto. Potrebbe essere anche debiante, come diceva Cecilia, indubbiamente bisogna essere prudenti in questo, ma dice qualche cosa di molto importante. Tutta la Bibbia parla del servizio di Dio. Cioè vede l'uomo come servitore di Dio, poi dice che questo servizio è la sua vera regalità. L'uomo è re proprio quando serve Dio, perché partecipa della sua regalità, però deve servirlo. Mi sembra che il punto sia questo qui.